al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
In Afghanistan, seguendo una tradizione tipica dell'Asia del Sud, le famiglie festeggiano la nascita di un maschio, ma non quella di una femmina. Storicamente l'Afghanistan è un paese tribale, patriarcale, basato sulla pastorizia nomade e l'agricoltura stanziale, organizzato secondo linee patrilineari, in cui i ruoli di genere e la condizione femminile sono connessi ai rapporti di proprietà. Le donne, nell'ambito della famiglia estesa, sono una risorsa economica, come la terra, la casa o il bestiame, e appartengono ad un uomo. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo mercoledì 7 marzo 2007. C'è Vittorio Rossi alla parte tecnica, Serena Dessi regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto con parole di Daniela Colombo, presidente di AIDOS, un'associazione impegnata da tempo per la tutela dei diritti delle donne, parole che ci portano in Afghanistan, un paese che è tornato da poco sotto i riflettori, in primo piano anche in Italia per motivi politici. Si sta ridiscutendo il finanziamento della missione italiana in quel paese ed è partita una nuova offensiva della NATO proprio nel sud dell'Afghanistan, un paese che è rimasto lontano dalle cronache ma nel quale in questi anni continua una situazione molto difficile dal punto di vista sociale. Proprio pochi giorni fa Richard Bennett, che è responsabile dei diritti umani nell'ambito della rappresentanza ONU a Kabul, ha ricordato che una donna su tre nell'Afghanistan subisce sevizie e abusi sessuali che restano quasi sempre impuniti, aggiungendo che le frequenti violenze sulle donne, i matrimoni forzati o gli abusi spesso consumati all'interno della famiglia non vengono praticamente mai portati davanti alla giustizia. Bennett ha sottolineato che la condizione della donna in Afghanistan ha fatto dei progressi reali, ma molto resta da fare. Milioni di ragazze sono tornate a scuola e le donne iniziano a svolgere un ruolo sempre più rilevante nella società civile. Tuttavia, facendo riferimento alla vita politica, la posizione delle donne resta purtroppo molto marginale. Dunque, alla vigilia dell'8 marzo, partiamo proprio dalla condizione della donna in Afghanistan per capire qual è la situazione sociale di questo paese. Partiamo dall'impegno italiano, impegno che c'è. Pensiamo che tra pochi giorni, il 20 marzo a New York, il ministro degli esteri italiano D'Alema porterà al Consiglio di sicurezza dell'ONU le proposte italiane per irrobustire la missione civile nel paese e arrivare ad una conferenza di pace che rafforzi l'impegno politico e umanitario della comunità internazionale a Kabul. Ma l'Italia conta già nel paese un contingente di circa 2.000 militari impegnati nella missione UNIFIL sotto l'egida dell'ONU, e l'impegno della cooperazione italiana in Afghanistan si articola in quattro grandi settori: Ufficio Italiano di Giustizia, programmi di emergenza umanitaria, programma di emergenza nella provincia di Herat, programmi di sviluppo e assistenza ai ministeri a favore delle donne vulnerabili a Kabul e Baghlan. Ma andiamo a vedere proprio la situazione a Kabul e in Afghanistan. Ci ha aiutato Carla Ciavarella, che è responsabile del programma giustizia dell'Agenzia ONU Droghe e Crimine in Afghanistan. A Carla Ciavarella, che abbiamo intervistato telefonicamente da Kabul, abbiamo chiesto innanzitutto com'è cambiata la condizione della donna nel paese rispetto al 2001, anno della cacciata dei talebani da Kabul.
Non è molto diversa da quella che hanno vissuto le donne prima e sotto il regime dei talebani, purtroppo. I condizionamenti culturali e religiosi comportano ancora oggi per la donna grandi ferite, grandi sofferenze. Intendo dire che ancora molte delle ragazze non sono autorizzate ad andare a scuola, non sono autorizzate dalle famiglie ad andare a scuola. E quelle che vanno a scuola nel sud spesso e molte volte non tornano a casa perché vengono, come dire, abusate, rapite o comunque minacciate perché stanno andando a scuola. Questo succede tutto nel sud, dove anche molte delle scuole costruite sono state bruciate da talebani. Attualmente il tema della violenza domestica e della violenza appunto perpetrata nei confronti delle donne ha dei dati ancora molto forti, molto sconvolgenti. Rispetto alla mia esperienza qui, lavorando con le Nazioni Unite, col programma per la droga e il crimine, occupandomi della riforma penitenziaria, la difficoltà più grande che incontriamo, che incontro, è nel riuscire a trovare soluzioni alternative alle donne che sono in carcere per motivi religiosi. Le donne vengono accusate di reati contro la morale pubblica, reati che non sono ascritti nel codice penale, reati che non sono neanche da considerare in linea con la legge islamica, con la Sharia, reati che sono soprattutto, come dire, frutto di convenzioni culturali e sociali. Allora, le donne sono accusate prevalentemente di reati contro la morale religiosa. Morale religiosa che non è appunto reato, che non è una fattispecie ascritta, che non è una fattispecie concreta, ma che è frutto di interpretazione errata della famosa legge islamica chiamata appunto Sharia. Quindi le donne sono in carcere perché? Perché hanno commesso adulterio? Il reato d'adulterio, che è un reato previsto dalla legge islamica, prevede per la sua, come dire, consumazione, la presenza di quattro testimoni che dicano sì, è vero, la donna che è sposata ha avuto un rapporto sessuale con un'altra persona che non è il marito. In questo caso invece ci sono fattispecie chiamate adulterio che non corrispondono alla realtà dell'adulterio. Basta semplicemente che il marito o il fratello o il padre, che si vuole liberare dalla presenza ingombrante di una figlia, di una moglie, vada alla polizia e dica: mia moglie, mia figlia, mia cognata si è comportata male e ha avuto un rapporto sessuale con quest'uomo. E questa donna va in carcere. Così, e normalmente il processo non è un processo che segue i canoni del due process, non c'è diritto alla difesa, non ci sono praticamente testimoni, viene semplicemente affermato che è colpevole, la donna è in carcere anche 2 o 3 anni per questo motivo. Normalmente la donna che va in carcere si porta dietro anche la prole, perché ci sono bocche in meno da sfamare. Ancora più grave il fatto che molte volte per alcuni reati penali, parliamo di omicidio, o di addirittura di kidnapping, di sequestro di persona, le donne che sono vittime del sequestro, vittime del rapimento, vengono invece accusate come autrici del reato per sé. E ancora casi di questo tipo sono legati al fatto che se io ho subito una violenza sessuale, sono io che vado in galera e non l'uomo che mi ha prendendo violentato. Questo è quello che succede ancora oggi in Afghanistan, ancora sotto le leggi, praticamente le leggi, così chiamate leggi del sistema criminale afghano.
Carla Ciavarella, di fronte a questa situazione di perduranti discriminazioni nei confronti delle donne in Afghanistan, come state lavorando voi delle Nazioni Unite?
Stiamo lavorando duramente per riuscire a riformulare un sistema giuridico che possa tutelare i diritti delle persone, dei detenuti, delle donne, degli uomini, dei bambini. Stiamo lavorando molto con le autorità afghane per riuscire a modificare il modello legislativo e per riuscire soprattutto a implementarlo, a insegnarlo ai magistrati, a insegnarlo ai procuratori, a insistere perché ci sia un gruppo di avvocati, un corpo di avvocati che sia in grado di avere accesso al processo, accesso alla persona accusata del reato e che possa esercitare il diritto di difesa. Questo è il lavoro che stiamo svolgendo ormai da 5 anni qui in Afghanistan. Certamente i risultati immediati sono difficili da ottenere perché la politica del rapido impatto non può pagare in un paese dove la situazione pregressa e la situazione attuale ci fa più pensare a un paese del Medioevo che a un paese appunto del terzo millennio. Quindi dobbiamo lavorare per modificare una cultura, per modificare un pensiero, per modificare e per elevare anche il livello di culturale delle persone, degli afghani, che sono stati per anni appunto isolati e lasciati al loro destino, per troppo tempo devo dire.
C'è chi parla di una popolazione afghana che è insoddisfatta per i ritardi degli interventi di ricostruzione e c'è chi sostiene che ci sia ostilità verso gli occidentali. Lei ha questa sensazione?
Diciamo che esiste un dibattito su questo. Esiste sicuramente una valutazione da fare tra le esigenze reali di questo paese e le aspettative, che erano molto alte all'inizio e che naturalmente non potevano essere, come dire, risolte e assolte in un rapido periodo. Questo è un paese che vive ancora un forte conflitto interno, dove il processo democratico che ha richiesto tempo ha fatto dei passi in avanti incredibili. Il Parlamento eletto e l'elezione del Presidente attraverso appunto le elezioni democratiche ha avuto un grosso significato, come dire, politico e democratico. Certamente questo non significa che il paese viaggia su canali facili, non può essere così. Quindi l'aspettativa della gente, delle persone, era sicuramente più alta di quella che poteva essere l'impatto concreto degli aiuti, anche perché c'è da parlare di una fase di aiuti immediati che ci sono stati nei primi anni della liberazione dalla coda dei talebani e invece da uno sforzo che ora viene fatto dalla comunità internazionale nel provare a mettere in piedi programmi sostenibili. La sostenibilità del programma è legata al fatto che l'istituzione, cioè noi possiamo aiutare l'istituzione a diventare essa stessa per sé sostenibile, ma l'istituzione è capace di impattare il nostro aiuto. Se non c'è cultura, da dentro l'ufficio della, parliamo dell'irrigazione, parliamo delle strade. Se non c'è capacità a costruire strade, a fare strade, noi dobbiamo prima insegnare a loro a come farle e poi farle le strade, perché se ne facciamo per conto nostro, loro non sono capaci di mantenerle, e quindi dobbiamo fare un lavoro di costruzione nella costruzione. Noi che facciamo un lavoro dobbiamo anche insegnare a loro come farlo e come mantenerlo, e questo è un problema complesso, perché non c'è capacità di apprendimento qui. Cioè i nostri modelli di riferimento occidentali sono molto lontani da quelli di riferimento degli afghani, molto lontani. Per storia, per tradizione e per questo lack di sviluppo che c'è stato per circa 30 anni. E non possiamo aspettarci miracoli, non possiamo fare miracoli, dobbiamo lavorare molto duramente e sodo per riuscire a tirare fuori questo paese dall'isolamento in cui è stato per tanto tempo e dove può tranquillamente ricadere se non andiamo via.
E questa era la testimonianza da Kabul di Carla Ciavarella, responsabile del programma giustizia dell'Agenzia ONU Droga e Crimine in Afghanistan. Avete sentito la sua testimonianza, le abbiamo anche girato quelle che sono le perplessità che ha in qualche modo esternato il generale Giulio Fraticelli, fino a qualche mese fa capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che proprio ieri in un'intervista al quotidiano La Stampa parlava della lentezza degli interventi di ricostruzione, burocrazia, progetti solo sulla carta, fondi mai spesi. È subentrata una certa delusione tra la gente in Afghanistan e fatalmente la sicurezza è tornata a guastarsi, è tornata l'instabilità. Proprio ieri le forze della NATO e quelle di Kabul hanno lanciato l'operazione Achille nel sud del paese, la più grande offensiva congiunta dalla guerra del 2001, segno che c'è bisogno ancora di sicurezza nel paese. E gli attentati dei talebani, nonostante si parli adesso dell'offensiva di primavera, non sono mai cessati anche durante l'invasione. Inverno. Continuiamo però a parlare anche della situazione della donna in questo paese, una conferma della situazione di discriminazione in cui le donne vivono ancora in Afghanistan, una conferma delle difficoltà della ricostruzione sociale ed economica e della pacificazione del paese asiatico. Ce la dà Tiziana Ferrario, giornalista, conduttrice inviata nelle zone di crisi per il TG1 e autrice del libro Il vento di Kabul, cronache afghane. Sentiamo Tiziana Ferrario.
Ma diciamo che in Afghanistan oggi si incontrano due tipi di donne. Da una parte ci sono quelle purtroppo ancora, come raccontava Carla Ciavarella, costrette a subire queste leggi non scritte, no? Determinate più dalla tradizione tribale, però si incontrano anche donne molto coraggiose che sfidano tutti i giorni la vita e che si stanno battendo perché davvero passi un concetto diverso di rispetto dei diritti umani e di rispetto dei diritti delle donne. Sono quelle donne che sono riuscite a entrare in Parlamento, per esempio, sono quelle che hanno iniziato a lavorare in organizzazioni afghane, anche non solo internazionali, sono quelle donne che hanno deciso di esporsi in prima persona, un po' perché vengono da famiglie che gliel'hanno concesso e un po' perché alcune proprio hanno voglia di pensare a un futuro diverso per il loro paese e per i loro figli. Quindi è un paese con tante realtà sfaccettate e certo non è facile nascere donna in Afghanistan, è una vita molto complicata, le donne vengono anche uccise, quelle che dicevo prima, ci sono delle parlamentari che hanno subito attentati, ci sono parlamentari che girano con le scorte, perché anche decidere di fare vita politica in Afghanistan per una donna è una scelta coraggiosa e non può avvenire se non c'è il sostegno dei maschi della famiglia. Nulla avviene in Afghanistan se una donna non ha dietro il sostegno della famiglia e dei maschi della famiglia, e quando dico maschi intendo il marito, i fratelli, il padre, quindi sono tanti quelli che la devono sostenere perché lei possa a un certo punto incominciare a camminare anche da sola. Però sta accadendo.
La comunità internazionale, le Nazioni Unite sono dunque impegnate anche per ricostruire la situazione sociale in Afghanistan, che resta molto difficile. Eppure il processo di democratizzazione sembra molto lento. Perché secondo lei?
Ma intanto in Afghanistan i cambiamenti richiedono tantissimo tempo. Sono solo 5 anni che i talebani hanno lasciato camminare Kabul e oggi li ritroviamo più forti rispetto a 5 anni fa, quando erano davvero in fuga, per cui ci vuole molto tempo. Sono state ricostruite sulla carta e diciamo formalmente le istituzioni dell'Afghanistan, ma occorrono generazioni, perché cambia anche la mentalità delle persone, no? E quindi solo dando anche delle alternative vere agli afghani si può procedere su questo percorso. Se la vita degli afghani migliora, gli afghani certo non vogliono tornare a prendere in mano le armi. Spesso fare il mujahideen, il combattente al fianco dei talebani, in alcuni casi è anche un problema economico, cioè l'esercito ti dà, l'esercito ufficiale afghano ti dà $100 al mese, i mujahideen te ne danno anche 200-300, per cui spesso è anche una scelta economica schierarsi con la guerriglia. E questo non va dimenticato, per cui lavorando anche per migliorare le condizioni di vita degli afghani, e questo le organizzazioni internazionali, la nostra cooperazione lo stanno facendo, significa anche creare delle alternative, fare in modo che i giovani possano davvero guardare avanti senza farsi prendere prigionieri dai mullah che offrono loro l'alternativa di diventare un kamikaze e di raggiungere il paradiso in questo modo. Sono dal 2004 sono comparsi kamikaze in Afghanistan ed è una cosa che gli stessi afghani trovano anomala. Loro ti dicono: noi abbiamo combattuto per 10 anni i sovietici, ma mai abbiamo usato i kamikaze, abbiamo combattuto. Quindi è qualcosa che va bloccato proprio anche lavorando sulle condizioni di vita e sulla ricostruzione del paese.
Ecco, questo processo di ricostruzione però va di pari passo con... Ecco, è molto lento, ma purtroppo sta andando di pari passo anche con la battaglia sul campo. È iniziata questa settimana l'operazione della NATO nel sud del paese, si dice per contrastare soprattutto l'annunciata, la minacciata offensiva di primavera dei talebani. Perché si combatte ancora in Afghanistan?
Ma intanto forse perché sono stati commessi degli errori, sicuramente, e poi anche perché l'Afghanistan è un paese che ha dei vicini molto scomodi, quindi la soluzione non può essere solo militare in Afghanistan, io credo, ma ci deve essere una soluzione politica. Quando qua si parla di voler fare una conferenza di pace, ecco, la conferenza di pace passa proprio attraverso questa soluzione politica, devono stare tutti attorno a un tavolo e prendere degli impegni ben precisi, perché ci sono delle ambiguità. Il Pakistan ha sostenuto i talebani quando sono nati negli anni 90 e una parte dell'apparato pakistano evidentemente li sta sostenendo ancora, perché i talebani hanno dove nascondersi, hanno la ricchezza per poter appunto mantenere il loro esercito, le armi e il loro sostegno, oltre ad avere anche il controllo del territorio in quelle zone da dove loro provengono, cioè quindi tutte le zone al confine con il Pakistan e l'Afghanistan, lungo le quali corre appunto un confine che però le tribù Pashtun non hanno mai riconosciuto, a cavallo tra i due paesi, e quindi si considerano tutti un'unica grande etnia, al di là di quelle che sono i confini geografici, no? Cioè l'appartenenza etnica. Per cui sicuramente bisogna fare un'operazione di intelligence seria, non si può però continuare a uccidere i civili. Questo presidente Karzai lo dice in continuazione: sono morti troppi civili nell'ultimo anno, più di 4.000, e anche i combattimenti che sono in corso adesso ammazzano donne e bambini. Questo non fa altro che aumentare il malcontento nei confronti della presenza dei soldati internazionali. Quindi bisogna ripensare a una strategia, io credo, che debba essere militare ma anche politica.
Tiziana Ferrario, come inviata di guerra, che idea si è fatta del sequestro del collega di Repubblica Daniele Mastrogiacomo?
Intanto io Mastrogiacomo lo conosco molto bene e ho lavorato spesso in Afghanistan insieme a lui, anche durante il sequestro di Clementina Cantoni. Mi ricordo che era l'ultimo che andava a dormire di noi la sera, perché è una persona molto scrupolosa, cercava sempre la notizia in più. Io lo sentivo, perché avevo la camera accanto alla sua, lo sentivo lavorare al computer fino alle 4 del mattino, proprio perché voleva essere l'ultimo a mandare il pezzo, e soprattutto perché appunto col fuso orario, insomma, qua il giornale chiudeva e lui proprio voleva arrivare con le notizie più fresche. Allora, non è certo uno sprovveduto, Daniele è una persona che sa dialogare molto bene. Sinora in Afghanistan i talebani non hanno mai ammazzato giornalisti, ne hanno sequestrati tanti e li hanno anche sempre liberati, rilasciando loro dichiarazioni, cercando di diffondere quello che è il loro messaggio, e io mi auguro che facciano lo stesso anche con Daniele. Non ci vuole molto a verificare che Daniele non è un inglese, ma che è un italiano, che è un giornalista e non una spia. Ci sono colleghi in Pakistan che, giornalisti intendo dire, che hanno rapporti diretti con i talebani, proprio perché per loro è molto facile. Ed è altrettanto facile per questi colleghi avere rapporti con gli altri colleghi in Europa e in Italia, per cui è facile per i talebani verificare chi è Daniele Mastrogiacomo, e mi auguro quindi che insomma il suo sequestro o il suo arresto, perché ancora non è chiaro se si tratti di un arresto o di un sequestro, si risolva rapidamente. Certo, viaggiava in una zona molto difficile, la stessa zona dove per tutto l'inverno sono andati avanti i combattimenti, ed è un territorio controllato dai talebani, per cui è rischioso andare in macchina da quelle parti, quindi spero insomma che al più presto si abbiano delle buone notizie.
E ringraziamo Tiziana Ferrario, giornalista conduttrice inviata nelle zone di crisi per il TG1, per questa testimonianza con la quale chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato alla condizione della donna in Afghanistan oggi, e poi abbiamo allargato lo sguardo proprio alla situazione di questo paese, che è tornato in primo piano nelle cronache per questa nuova offensiva della NATO, anche perché è dibattito politico e in primo piano nel dibattito parlamentare e politico in Italia. Ringraziamo anche Carla Ciavarella, responsabile del programma giustizia dell'Agenzia ONU Droghe e Crimine in Afghanistan, che è stata nostra ospite da Kabul. Fabio Colagrande ringrazia Vittorio Rossi alla parte tecnica, Serena Dessi che è stata in regia, e vi auguro ancora buon pomeriggio con i programmi della Radio Vaticana in diretta.